Alle ore 19.01, puntuali più che mai. Andiamo a cominciare questo spazio gestito da Radio Onda Rossa e da Supporto Legale. Ancora in primo piano i lavori di supporto legale, ancora in primo piano i processi legati al G8 di Genova di ormai 5 anni e mezzo fa. Prima di andarci a collegare con il nostro consueto anonimo supporter, ricordiamo che tra qualche ossia la settimana prossima andrà a riaprirsi anche il processo riguardante il famoso teorema Fiordaliso, il processo che in qualche modo è legato a Cosenza perché vede indagate alcune persone appartenenti alla rete del Sud Ribelle, quella rete che portò centinaia e centinaia di persone dal Sud Italia proprio al G8 di Genova. E come dicevo, prima di andare a sentire il nostro anonimo supporter per queste corrispondenze direttamente dalle aule di tribunale genovesi, del tribunale genovese, andiamo un po' a dare qualche indirizzo che possa in qualche modo aiutarvi per andare a così a recepire tutte le informazioni che poi noi vi raccontiamo e che poi giornalmente o comunque ogni qualvolta c'è un'udienza pubblichiamo e che soprattutto poi attraverso le trascrizioni dei processi potete anche riuscire in qualche modo a capire anche quello che veramente, realmente si sta svolgendo nelle aule appunto del Tribunale Genovese. E il sito internet di supporto legale che è supportolegale.org senza il tripla W davanti, potete trovare oltre a tutte le informazioni riguardanti il processo I-25, il processo Diaz e Bolzaneto. Potete anche trovare l'altro processo, quello minore, quello ad personam, il processo Perugini, anche tutti i materiali sul processo Cosentino e poi gli altri processi che supporto legale in questi anni ha seguito. E mentre va a sfumare la traccia degli Sniper, gruppo hip hop francese, abbiamo in collegamento, come ormai di consueto ogni giovedì, intorno alle ore 19, il nostro anonimo supporter, che come al solito, distogliamo dal suo lavoro, ma c'è tempo per recuperare, anche perché dopo alcune settimane in cui non abbiamo trasmesso, in quanto i processi erano fermi, a differenza di alcuni mesi fa, stiamo entrando, comunque alcuni nodi si stanno snocciolando sicuramente. C'è per quanto riguarda il processo Diaz, la farsa delle Molotov, che poteva spostare gli equilibri del processo, ma possiamo già anticiparvi che così non sarà, ma di sicuro qualcosa, almeno a livello di immagine, qualche problema potrà creare alle forze dell'ordine che ancora una volta si sono rese ridicole di questo balletto appunto e della sparizione soprattutto delle famose bottiglie Molotov.
Sì, perché hai detto bene, sì. Allora, il primo dato importante è che il processo va avanti come se nulla fosse successo, diciamo, perché l'ordinanza del tribunale è stata molto chiara, facendo riferimento alle testimonianze, alle perizie della scientifica, alle foto e a tutto ciò che già si sapeva intorno alle Molotov, anche senza che queste siano presenti in aula in modo da essere toccate viste in tutti i loro minimi particolari, come ad esempio la marca del vino, piuttosto che quindi quello che era un rischio che in realtà avevamo già detto la scorsa settimana vedeva comunque molto tranquille le parti civili e la procura, proprio perché appunto esistevano varie testimonianze dell'esistenza di questo molotov, è stato scongiurato. A questo si aggiunge una figura decisamente magra, per usare un eufemismo, da parte della Questura di Genova, che oggi ha emesso anche un documento nel quale tenta di giustificare l'iter di queste molotov, arrivando poi a dire che è presumibile che queste siano state fatte brillare per errore, poiché contenute all'interno di un totale di altre cose che erano state sequestrate nei pressi dello stadio Carlini, e quindi lascia intendere che siano state fatte brillare dagli artificieri per errore. A uscire con le ossa rotte è sicuramente la Questura di Genova e sicuramente la difesa dei poliziotti, che aveva anticipatamente festeggiato la fine del processo lo scorso martedì, e soprattutto avremo ancora una volta la polizia che dovrà indagare su se stessa, perché sarà molto probabile l'apertura di un fascicolo, quindi un nuovo procedimento, affinché vengano chiarite le motivazioni di questa sparizione o di questo errore da parte della Questura genovese. L'ordinanza anche in questo caso del Tribunale, oltre ad aver appunto affossato le istanze delle difese, ha anche appunto, usiamo un altro eufemismo, bacchettato la Questura di Genova, rea diciamo di aver fatto una figuraccia proprio nel mantenimento di un corpo del reato di cosissima importanza. Ancora più grottesca la situazione sicuramente delle difese, che speravano di aver trovato il cavillo diciamo tecnico per bloccare e probabilmente sfumare la parte più importante del processo, che è quella appunto per falso e calunnia relativamente alle due molotov che sono state portate in maniera artificiosa diciamo all'interno della scuola Diaz per giustificare la mattanza, e che aveva fatto scoppiare tutto questo casino, lo possiamo dire molto chiaramente, e che gli si è rivoltato contro non solo con una decisione che praticamente rimette le cose esattamente dove erano, ma che addirittura apre una nuova indagine sulla Questura. E a questo proposito va detto che mentre l'ordinanza del Tribunale ci è andata giù pesante, ma si è attenuta a un ruolo diciamo istituzionale super partes, il PM Zucca invece, prima ancora che la Corte si riunisse in Camera di Consiglio per prendere le decisioni sul caso, aveva lasciato intravedere come la pensi sul fatto, dicendo molto chiaramente che è anche possibile e immaginabile, si potrebbe addirittura pensare che le molotov siano state fatte sparire da chi all'epoca dei fatti era ancora in carica presso gli uffici della Questura di Genova e non era ancora in una posizione di indagato e né tantomeno di imputato. I riferimenti sono chiari, che sono a Spartaco Mortola, allora capo della Digos genovese, che firmò tra l'altro i verbali di sequestro delle bottiglie Molotov e di tutto quello che fu trovato allo stadio Carlini, eccetera, eccetera, nonché dei decreti poi per far brillare queste cose, e Nando Dominici, che era il capo della squadra mobile di Genova, tutte e due poi sostituiti, ricordiamo, da Gonan Mortola e da San Filippo Dominici. Proprio San Filippo fu quello che effettuò poi le indagini sui poliziotti.
Ovviamente,
infatti, della Diaz.
Quindi, no, scusami, vai, continua.
No, e quindi insomma, queste due persone che appunto rimasero in carica ancora dopo il G8, ricordiamo che immediatamente dopo i fatti le teste che saltarono furono precisamente tre: quella di Andrea Assi, di La Barbera e del questore di Genova Colucci, che venne sostituito da Fiorioli. La Barbera poco dopo morì e Andreassi venne fatto fuori, anche perché comunque già non aveva era emerso dagli atti della commissione parlamentare dell'epoca il suo diniego diciamo rispetto all'operazione della Diaz, per questo già accantonato la sera stessa, con la presenza proprio di La Barbera che lo sostituì praticamente poi operativamente.
Questo
è un po' il quadro generale.
Sarebbe stato molto ridicolo se il processo si fosse inceppato a causa della sparizione delle bottiglie Molotov, innanzitutto.
Assolutamente, qualcuno, qualche avvocato diciamo che ha sottolineato il fatto che il giudice, comunque, ovviamente stiamo parlando sempre di un ambito che è quello, insomma, del tribunale, quindi non è che, però qualche avvocato ha sottolineato il fatto che evidentemente i giudici non hanno ancora il culo sulla faccia in maniera così evidente, e insomma hanno salvaguardato tutto sommato anche una sorta di come si può dire, di prestigio, non so, del tribunale, che
oppure
comunque...
c'è l'ultimo straccio, perché... brandello di dignità.
Sì,
credo
perché
anche,
sarebbe stato effettivamente, insomma, posto che, come abbiamo già potuto vedere, il tempo medio di una notizia, per grave che sia, è di mezza giornata, quindi non è che poi avrebbe avuto tutto questo clamore mediatico eventualmente, però insomma, per un tribunale che ha a che fare con i processi per i fatti del G8 e che comunque ha portato a giudizio praticamente 46 tra poliziotti e carabinieri per quanto riguarda il processo per le torture di Bolzaneto, 29 tra dirigenti funzionari, diciamo la creme della creme della polizia italiana per i fatti della Diaz, nonostante le difficoltà iniziali con il procuratore Lalla, ricordiamo che cercò, che dopo aver detto che lo sparo a Carlo Giuliani era sicuramente legittima difesa, aveva anche era andato giù molto morbido nelle prime indagini rispetto a quanto successo alla scuola Diaz, beh, in questo modo, insomma, il Tribunale di Genova ha mantenuto una certa dignità nel voler proseguire comunque fino in fondo un processo che comunque, tra prescrizioni e tutto il resto, non avrà poi esiti particolarmente gravi per i poliziotti. Però, come abbiamo già detto più volte, a noi non interessa ovviamente che nessuno finisca in carcere, ma quantomeno, diciamo, ristabilire una certa realtà, diciamo, dei fatti, di come sono andate le cose, e permettere anche le parti civili, ricordiamo più di 100 persone e soprattutto ricordiamo i 93 feriti a sangue durante l'assalto, possano, diciamo, avere una sorta, possano avere il risarcimento dei danni subiti. Ricordiamo che molti hanno avuto, dopo il pestaggio della Diaz, hanno tutt'oggi tutta una serie di problemi fisici e di natura sanitaria, e ricordiamo anche che per l'istituzione della Diaz è aperto comunque un fascicolo per tentato omicidio contro ignoti, per appunto il tentato omicidio nei confronti del freelance britannico Mark Covell.
Ferito gravemente, ricordiamogli, sì, un polmone bucato, rischio.
Esatto. E addirittura durante la prima fase del procedimento, quando erano i ragazzi e le ragazze che erano state pestate a venire a testimoniare, era stata anche paventata la possibilità addirittura di un altro fascicolo aperto contro ignoti per tentato omicidio per una ragazza che era stata trovata in fin di vita, e con testimonianze anche da parte di qualche dirigente della polizia che aveva ritenuto fosse morta. Quindi il processo continua. E già mercoledì prossimo verrà ascoltato Donnini, che era la testimonianza che un po' tutti aspettavano prima che scoppiasse questo caos, diciamo, relativo alle Molotov sparite.
Allora, spieghiamo anche perché è così importante, certo, poi la presenza di l'ascolto di un Donnini in aula.
Allora, Donnini, che viene ancora chiamato generale, diciamo, dei suoi sottoposti, era praticamente il capo dei capi del reparto mobile di Genova. Ricordiamo che Donnini viene ascoltato come testimone, non è imputato al processo, però è proprio il suo, diciamo, i suoi sottoposti, ovvero il reparto mobile, che contribuì in qualche modo a portare le Molotov lì, nella persona in particolare di Troiani, che viene dato come un suo stretto collaboratore anche nella memoria del PM e in alcune testimonianze. Troiani viene riconosciuto nella scuola Diaz insieme al suo autista, all'autista di Donnini, che porta Troiani alla Diaz insieme alle due bottiglie Molotov. Viene riconosciuto nell'ingresso della scuola da tal Di Bernardini, un vicequestore di Roma, che al PM, questo Di Bernini imputato nel processo, che ai PM dice: l'ho riconosciuto perché abbiamo fatto un corso insieme a lui c'era un'altra persona che aveva un sacchetto con dentro le Molotov. Ricordiamo anche che Di Bernardini ebbe un incidente in moto nel 2004 e rimase in coma per un po' di tempo, tanto che venne stralciato, poi si è ripreso ed è stato reinserito nel procedimento.
Almeno un anno, se non sbaglio.
Sì, esatto. Uno degli incidenti strani del post G8. E uno dei... le Molotov erano state trovate nella stessa giornata da tal Guaglione, che appunto il PM rivela poi di aver trovato quelle Molotov, riconosce le Molotov della Diaz come quelle trovate da lui nel pomeriggio, E quindi è evidente che la testimonianza di Donnini, al quale erano state consegnate le Molotov, e Donnini le mette su questa jeep che poi arriva alla Diaz con dei propri uomini, anche se Donnini non è un imputato, è evidente che la sua testimonianza è particolarmente importante per la ricostruzione, diciamo, del percorso delle Molotov da quando vengono date a Donnini a quando arrivano alla scuola Diaz.
Sì, non è un caso? No, infatti assolutamente, io credo che se, non si poteva comunque accogliere questa istanza, no, sulle Molotov scomparse, in quanto sono state talmente fotografate, viste, filmate in quei giorni e anche successivamente, che certo. credo che la presenza proprio fisica in aula ormai sposti veramente ben poco, a meno che poi non stiamo veramente nel paese dei pagliacci, a quel punto vabbè, si può fare tutto.
Sì, anche... Io non sono così esperto per poter dire se in altri casi era servito a far bloccare il processo la mancanza di un simile reperto. Sicuramente ha logica, a buon senso e a voglia anche, il tribunale non deve far altro che accertare la verità che viene espressa durante il processo, non la verità assoluta, ma quantomeno quella che viene espressa nel corso di un dibattimento.
E quelli che sono poi appunto le prove.
La prova, tutto sommato, quello che insegnano a tutti è che si forma nel corso del dibattimento, quindi bene o male. Una testimonianza, la perizia della scientifica che addirittura fece rilievi per le impronte digitali,
no, anche perché...
ai manifestanti, insomma ci sono più persone che hanno visto, più persone che l'hanno maneggiato, più persone che hanno scritto su queste Molotov, quindi è evidente che non è un'invenzione della procura il fatto che siano esistite queste Molotov, che era un po' addirittura quello che tentava di dire Biondi, l'avvocato Biondi, che partecipò all'udienza in cui appunto si scoprì dell'assenza delle Molotov dall'ufficio della questura. Biondi, ricordiamo, difende Troiani, e per questo dopo quasi un anno di assenza dal processo Diaz si è rifatto rivedere proprio quel giorno.
Sì.
Aveva appunto addirittura balenato il fatto che, trattandosi di un'immagine, non è assicurato che questa immagine non possa essere stata manipolata, ritoccata, eccetera eccetera. Quindi insomma è evidente che la difesa ha tentato di agganciarsi un po' a tutto ciò che poteva, perché ha sempre fatto così dall'inizio del processo. Da un punto di vista delle accuse non ha mai negato le accuse, cioè non ha mai detto no, vogliamo dimostrare il contrario, ma si è sempre appellata a questioni tecniche oppure a butad, come poteva essere la ricerca costante del black block durante le testimonianze dei ragazzi, oppure appunto l'assenza delle Molotov come corpo di reato e quindi come necessario compendio per proseguire il processo in questo caso.
Di sicuro veramente una bella figura hanno fatto, peccato che poi appunto queste informazioni ormai non scandalizzano assolutamente nessuno che si... Però quello che è successo in quest'ultima settimana nel tribunale genovese, appunto la famosa prova che doveva in qualche modo inchiodare le forze dell'ordine, che è stata così accidentalmente distrutta, farebbe sorridere se anche qui non ci fossero 93 persone picchiate a sangue in quella notte, incarcerate la notte stessa, per poi essere chi con più o meno fortuna anche comunque scarcerato con evidenti segni, una persona finita in fin di vita in quella che è stata l'operazione di polizia che ha chiuso poi il G8 di Genova, credo che... Tutto. Poi alla fine neanche noi, che spesso e volentieri riusciamo anche a fare dell'ironia così, rimane comunque un fastidio di sottofondo, una rabbia di sottofondo, perché non diciamo sinceramente non ci aspettavamo che addirittura potessero distruggere le Molotov. No,
la sensazione, guarda, è quella di completa fortuità del caso, nel senso che uno, cioè, non è... Appunto, noi di solito ironizziamo, però per quanto uno possa essere poi oggi, alla luce di quanto è successo per quanto riguarda il processo Diaz, soddisfatto, perché alla fine comunque di fatto il giudice ha accolto tutte le istanze che ci si aspettava nel miglior dei casi possibile potesse accogliere, in realtà rimane però la sensazione che sarebbe potuta pure andare in un altro modo e in quel caso lì non ci sarebbe stato proprio niente da fare. Oggi c'è stata una presenza da parte di un del Comitato Verità e Giustizia e di vari compagni di varie realtà genovesi davanti al Palazzo di Giustizia per sottolineare quanto è successo, però è evidente che nel caso in cui il giudice avesse deciso no, il processo non si può fare, sarebbe stata una cosa contro la quale forse nei primi giorni si sarebbe agitato qualcosa, dopodiché sarebbe finita, diciamo, nel dimenticatoio, come tante altre cose successe identiche, basti pensare a Ustica, Fontana, eccetera eccetera, e irrimediabilmente lasciate appese. Poi che la verità attraverso una ricostruzione dal basso, attraverso le controinchieste, attraverso l'impegno di persone che cercano, diciamo, di diffondere il più possibile quanto poi è emerso e quanto non viene sottolineato dai media, è un altro discorso. Però diciamo che a persone che non hanno questa possibilità di arrivare a certi gangli dell'informazione un po' underground, diciamo, rimarrebbe l'idea che il processo Diaz è finito, punto.
Assolutamente, poi appunto non stavo pensando a quello che dicevi, a come poteva essere in qualche modo poi la notizia inglobata, poi perché l'attenzione poi sui processi di Genova continua a rimanere bassa, è difficile anche per chi come noi, bene o male, ci prova a tenerla minimamente alta, anche perché dopo 5 anni e mezzo ne sono successe di cose, ne sono successe tantissime, e anche appunto non è mai facile in un paese che non coltiva particolarmente bene la propria memoria, ha sempre avuto difficoltà. Credo che dia ancora più fastidio appunto questo fatto qui. Credo che il sentimento di impunità che godevano tutti coloro che avevano in mano le forze dell'ordine in quelle giornate genovesi, a distanza di 5 anni e mezzo, 6, la sensazione è che ancora siano convinti di godere della stessa impunità. Io almeno a 500 km di distanza dalle aule di tribunale, seguendolo a mozziche e bocconi, poi perché non sempre si riesce a seguire tutto, però la sensazione sia quella, anche appunto come si sono presentati in aula la settimana scorsa, ben sapendo, ma diciamo chiaramente ben sapendo che fine avevano fatto le bottiglie Molotov, perché avvocati che non si vedevano da un anno e passa, improvvisamente tutti quanti schierati in aula, era evidente che c'era qualcosa che non tornava. Dunque la sensazione di impunità loro la continuano a conservare, anche perché nessuno chiede spiegazioni, soprattutto a una questura che perde delle prove importanti come queste bottiglie Molotov. E sicuramente non ci sarà neanche nessun procedimento a carico di nessuno in quella questura, perché le responsabilità evidentemente sono soltanto per coloro che vivono e abitano fuori dalle questure. Non c'è niente da fare. Io ti rubo ultimi 2 minuti, perché comunque già abbiamo fatto le 19:22, per dire 2 cose sul processo ai 25. C'è stata anche l'udienza appunto per il processo, che poi meno male è quello che più ci interessa, quello che più ci appartiene, perché ci sono 25 persone tra compagni e compagni che rischiano un reato come devastazione e saccheggio, che in parte già è stato dato l'11 marzo in una forma leggermente diversa, però fondamentalmente l'impianto accusatorio era basato proprio su devastazione e saccheggio. 25 persone che potrebbero rischiare dagli 8 ai 15 anni, dunque è il processo che seguiamo proprio con più forza. Continua Zampese il suo show, finalmente lo show di Zampese sta finendo, perché credo che siano rimaste forse altre 1 o 2 udienze con Zampese e poi la parola alla difesa, o sbaglio?
Già da martedì prossimo toccherà alla difesa iniziare il controesame, perché Zampese ha concluso, diciamo, la sua carrellata sulle giornate del 20 e del 21, proprio attraverso l'analisi, così come aveva già fatto per il 20 della giornata del 21, utilizzando telefonate di cittadini spaventati che chiamavano 113 o 112, e adesso toccherà alle difese cercare di fargli le pulci e ristabilire, diciamo, un'equità quantomeno di esposizione rispetto a quanto accaduto in quelle giornate, perché come abbiamo già ripetuto più volte, Zampese è stato circa una, credo in totale, almeno una quindicina se non di più di udienze, ricordiamo che lui è la persona proprio che è stata incaricata dalla procura di effettuare tutti i riconoscimenti a livello fotografico e video di quanto accaduto per strada durante le giornate del 20 e del 21 luglio.
Il regista della fiction.
Esatto, sceneggiatore, diciamo.
Sì, sceneggiatore,
il procuratore.
Giusto, sceneggiatore e montatore della fiction, scusa.
Esatto, nel montatore un altro che fu il video di Urbano Corvo.
Ah, è vero, bravo, che rimosso il nostro.
Il DVD di Tenore, i più prestigiosi premi su Marte, Urano e anche Saturno, mi pare.
È vero, è il vigile urbano con la passione del montaggio, sì, con il suo Final Cut casalingo, è vero.
Esatto, è esattamente quello, bravo, te lo sei ricordato, parlando di 2 anni fa ormai,
sì.
Ricorda, sarà ormai a dirigere il traffico. No, e a parte gli scherzi, sì, quindi martedì prossimo, ti segnalo proprio così, passando velocissimo, che martedì prossimo, oltre ad esserci il controesame di Zampese, verrà, per quanto riguarda il processo per i fatti di Bolzaneto, 46 tra carabinieri, poliziotti e personale medico imputato per violenze e il reato di tortura praticamente nei confronti delle persone che transitarono presso la caserma di Bolzaneto, verrà ascoltato Sabella, un magistrato a capo del DAP, del Dipartimento della Penitenziaria, che era presente, che disse subito di essere presente durante le giornate del G8 a Bolzaneto, poi disse di no, poi disse di sì, poi disse di no.
E non se lo ricordava.
Noi ne avevamo parlato, se ti ricordi o forse no, 6-7 mesi fa, perché era iniziata, diciamo, la sua questione relativa appunto al fatto che lui non era imputato all'interno del processo, ma comunque era in qualche modo all'interno di un fascicolo. La sua posizione è stata archiviata rispetto a Bolzaneto, almeno per quanto riguarda le sue responsabilità penali. E il giudice ha deciso questo, però martedì verrà ascoltato in aula come testimone e quindi insomma sarà interessante anche la sua testimonianza sicuramente.
Sì, sì,
anche perché è un personaggio che quando che venne a Genova quando, a porte chiuse, diciamo, si dibatté sulla sua questione e si lasciò ad andare a dichiarazioni molto forti anche nei confronti del capo della polizia. Quindi chissà, De Gennaro, chissà,
sì, il De Gennaro
anche...
comincia quasi a far pena De Gennaro, perché è un po' attaccato, esatto, un po' da tutti, quasi,
esatto,
dico,
sì,
sottolineiamolo, perché poi...
però evidentemente non abbastanza, perché evidentemente sa qualcosa.
No, la cosa importante è che l'altra cosa molto importante, credo, che poi, e non è un caso, è curioso andare a sentire poi un appartenente alla polizia penitenziaria, perché loro sono state parte integrante comunque.
Lui è magistrato,
giornate...
questo è un magistrato, non stiamo parlando di un poliziotto,
ah, no,
un magistrato,
scusa,
che
ma...
oggi è giudice nella vostra città, tra l'altro.
Quindi, no, allora, ho fatto confusione, no, perché poi questi, tutti questi protagonisti, mancano alcuni protagonisti tra la polizia penitenziaria e la Guardia di Finanza, che a Genova non si sono comportati diversamente dai restanti corpi. No, tanto per andarlo a ricordare, per non lasciare niente indietro. Penso che abbiamo comunque concluso, a parte che il GR scalpita e sappiamo che abbiamo il fiato sul collo, ma non
saluto al GR.
Non so se abbiamo, se hai altro che...
No, così. Direi che basta per oggi.
Sì, basta. Poi chissà, magari in settimana qualcuno riesce a trovare nuovamente le bottiglie Molotov, credo.
No. Ho giusto bevuto ieri una bottiglia di vino, pensavo di portarla a Giugeno, però ho immaginato che le difese dei poliziotti non avrebbero apprezzato l'ironia, però...
Chissà, no, io allora, leggevo adesso un articolo dell'unità, appunto, pubblicato su unità.it,
sì,
che,
sì,
appunto, che avrei visto anche tu, in cui si parla addirittura. Qualcuno dice che attraverso che il PM potrebbe comunque in qualche modo muovere nuovi indizi a carico degli stessi imputati del processo, o perché appunto pare che gli stessi, perché per ipotesi, gli stessi che le hanno piazzate poi potrebbero averle fatte sparire.
Esatto, sì, sì, come dicevamo all'inizio.
Quanta fantasia, questi
PM. Cosa più importante rispetto a...
quanta fantasia questi PM. Che... Ma no, sicuramente non è andata così, è stato un incredibile errore, purtroppo sono tanti reperti.
Esatto, succede.
E noi in qualche modo siamo anche solidali con chi ha fatto brillare, poi sono stati così precisi, con chi ha fatto brillare delle prove a carico proprio delle forze dell'ordine. La casualità. 19:25, Radio Onda Rossa, il nostro anonimo, 19:29 fa il mio orologio addirittura, il nostro anonimo supporter ed io vi salutiamo e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, entrambi pronti, io al microfono, tu al telefono. Un abbraccio
a voi,
ma anche a un compagno, una persona, un amico in comune che oggi è stato... Nel processo di appello è stata confermata in qualche modo l'accusa a 3 anni di detenzione, parliamo di Orlando, ne parleremo anche nel GR. In primo grado erano stati 4 anni, se non sbaglio.
3 anni e 8 mesi.
Tre anni e otto mesi.
Come uno di quelli considerati di uno dei killer del famoso processo dell'Uno Bianca, i due pesi delle misure della giustizia.
E sì, l'ultimo dei Savi, diciamo il Savi, quello un po' più buono, se non sbaglio, era
sì,
così.
O forse semplicemente uno che aveva partecipato così perché gli piaceva l'idea.
Vabbè, lo spirito di corpo, e con lo spirito di corpo che noi intendiamo in tutt'altra maniera, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, un abbraccio a te, a giovedì prossimo.
Ciao.